Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Io sono Francesca Valdinoci, questo è un podcast di SBS Italian e questa mattina andiamo insieme negli Stati Uniti.
Well, Mr. President-elect and the former President and Donald, congratulations. And looking forward to having a, like we said, smooth transition. Do everything we can to make sure you're accommodated, what you need. And we're going to get a chance to talk about some of that today. So, cool. Welcome.
Thank you very much. And thank you very much. And politics is tough, and it's many cases not a very nice world, but it is a nice world today, and I appreciate very much it, a transition that's so smooth. It'll be as smooth as it can get, and I very much appreciate it.
Con le parole che avete appena ascoltato, il presidente uscente degli Stati Uniti Joe Biden ha formalmente consegnato le chiavi della Casa Bianca a Donald Trump. Anche se sappiamo che ufficialmente la presidenza Trump avrà inizio dopo il 20 gennaio, siamo in collegamento con Giampiero Gramaglia, il nostro esperto di questioni statunitensi, per parlare di questa cordialità che abbiamo appena ascoltato nell'incontro, una cordialità che decisamente non ha nulla a che fare con i toni del dibattito che sta continuando a seguire l'esito delle urne in America. Allora, Giampiero, partiamo proprio da questo incontro e da che cosa se ne può dedurre da quel che è successo davanti alle telecamere e dietro alle telecamere, se si sa qualcosa.
Sì, effettivamente Joe Biden ha fatto con Donald Trump quello che Donald Trump non aveva fatto con lui nel 2020, cioè gli ha aperto le porte della Casa Bianca e lo ha ricevuto nello studio ovale. L'aspetto pubblico dell'incontro sono stati 20 secondi cronometrati dai colleghi del New York Times di photo opportunity con uno scambio di battute ridotto ai minimi termini di benvenuto e di ringraziamento per l'incontro, un ringraziamento tra l'altro non proprio generoso nei termini, e questo è quello che si sa e che si è visto. Dopodiché l'incontro è proseguito su quello che si siano detti a quattro occhi o comunque lontano dai media, dall'attenzione dei media, su questo non è ancora trapelato nulla. Un altro aspetto che invece è trapelato e che fa un po' sorpresa, però sempre siamo sul piano delle cortesie formali e sappiamo che Trump e i Trump non sono campioni in questo, e non è detto che sia necessariamente un tratto negativo, anche se la cortesia a volte non costa niente, e che la First Lady in carica, Jill, aveva invitato la ex e futura First Lady Melania a prendere un tè mentre i mariti parlavano di affari, cioè di politica, ma Melania non si è presentata alla Casa Bianca. Adesso questo si può leggere in vari modi, c'è chi lo legge come una scortesia nei confronti di Jill e non si capisce quale fosse il motivo, c'è chi lo legge come un perdurare della distanza o della presa di distanza che Melania ha messo con suo marito, con Donald, comparendo pochissimo in tutta la campagna elettorale, prendendo anche delle posizioni che sembravano critiche delle posizioni del marito sull'aborto, però si è fatta poi vedere la sera delle elezioni, c'era tutta la famiglia, c'era anche Ivanka, la figlia, che si è sganciata dal trend politico del padre dopo il 2021, è ricomparso anche il primo genero Kushner, che probabilmente invece avrà di nuovo un ruolo nelle relazioni con il Medio Oriente. Comunque non si possono trarre segnali politici, perché quello che di politico è stato detto non lo sappiamo, gli altri sono segnali comportamentali, linguaggi del corpo, misure di educazione più o meno sottolineata, che si prestano a dei commenti sociali ma non a delle valutazioni serie e concrete.
Sì, certo, come quelli che hanno seguito anche l'annuncio da parte sempre della First Lady, che sarà Melania Trump, di non voler risiedere principalmente alla Casa Bianca. Ma passiamo a questioni che continuano ad infuocare il dibattito sulla scia dell'elezione di Donald Trump, soprattutto le nomine dei top jobs della futura amministrazione. E su questo partirei, Giampiero, soprattutto dalla nomina del nuovo Attorney General Matt Gaetz. Chi è e perché la sua nomina ha fatto alzare il sopracciglio o ridere, come ha scritto la CNN, anche qualche repubblicano?
Sì, non credo che rida nessuno, la CNN è sempre molto accurata, ma se qualcuno ride, ride amaro con Matt Gaetz. Qui è facile, magari è banale, però è facile trarre dalle prime nomine, che sono già cospicue perché ne ha fatte un sacco nel giro degli ultimi 2 o 3 giorni, trarre un'indicazione. È chiaro, era già avvenuto, ma adesso sta avvenendo rispetto al primo termine, alla prima presidenza, in modo più rapido e più determinato. È chiaro che Trump sta facendo, il presidente eletto Donald Trump sta facendo le sue scelte e sta componendo la sua amministrazione non in base a criteri di competenza, ma in base di criteri di lealtà a lui medesimo, cioè vuole uomini di cui si fidi e che applichino le sue indicazioni e non gli creino ostacoli. Lo stesso criterio per cui il team di transizione guidato dal figlio Donald Jr. sta compilando delle sorte di liste di proscrizione di quei funzionari, quindi non personale politico ma personale amministrativo, che non sono allineati o non si sono mostrati nel primo mandato allineati e che quindi vanno mandati via o comunque spostati e rimpiazzati per non creare problemi. Gaetz è forse il caso più palese, perché diventa ministro della giustizia, quindi l'uomo che deve chiudere tutte le cause federali nei confronti di Trump ed eventualmente gestire le cause federali nei confronti dei nemici di Trump, che deve liberare o eventualmente perdonare, se così deciderà il presidente, i patrioti lo dico tra virgolette e lo attribuisco a Trump, cioè i facinorosi del 6 gennaio 2021 che diedero l'assalto al Campidoglio in una sommossa che fece tra l'altro anche 5 vittime, che deve gestire le eventuali inchieste contro i nemici, gli avversari interni, come Trump li ha definiti in campagna elettorale. Allora, questo Matt Gaetz, che dice, è un parlamentare deputato della Florida, tra l'altro vengono molti dalla Florida, anche il futuro segretario di Stato Marco Rubio. Dice, allora qual è il problema? Peccato che Gaetz è un deputato repubblicano della Florida che ha conti aperti con la giustizia, è stato prosciolto dall'accusa di traffici sessuali che gli era stata mossa, ma la Camera, la commissione etica della Camera, ricordo che la Camera ha una maggioranza repubblicana nell'attuale legislatura e ce l'avrà anche nella prossima, ha aperto un'inchiesta contro di lui ed è pronto il rapporto, il cui giudizio, da cui risulterebbe un giudizio molto duro, sia per i comportamenti sessuali del deputato Gaetz, sia per l'uso improprio, in circostanze improprie o comunque in circostanze eticamente discutibili, di droghe, chiamiamolo, nell'esercizio delle sue. Parlando in date americane, l'annuncio di Gaetz, Attorney General, Ministro della Giustizia, arriva mercoledì. Poche ore prima Gaetz si dimette da deputato, rendendo quindi nulla l'inchiesta nei suoi confronti della Commissione Etica, che doveva pubblicare il rapporto nella giornata americana di venerdì, quindi oggi per voi e domani per me che sto parlando su un altro fuso orario. E questo mette quindi la giustizia americana nelle mani di uno che si è sottratto alla giustizia con un escamotage. Del resto, va detto, la presidenza è nelle mani di un criminale condannato, cioè per stare alla terminologia giudiziaria americana, un convicted felon, che è il presidente Trump. Questo provoca molto disagio. C'è chi pensa, io non sono di questa opinione, che il Senato, perché ricordiamo che tutte le nomine, quasi tutte le nomine, devono passare al vaglio del Senato, che il Senato troverà un colpo di reni per respingere la nomina di Gaetz, ma al Senato la maggioranza repubblicana è abbastanza robusta per le dimensioni del Senato, sono 100 deputati, ci sono 53 repubblicani e 47 democratici, si devono trovare 4 repubblicani che votino contro. Io sinceramente non li vedo con la paura che hanno che se fanno una cosa che non piace al presidente poi gli taglia le mani, nel senso che alla prossima occasione elettorale vengono battuti da un altro candidato repubblicano alle primarie che sia trumpiano, e quindi vedremo.
Giampiero, facciamo qualche altro nome che un po' potrebbe aiutarci anche a capire il futuro dell'amministrazione americana e che cosa abbia in mente Donald Trump se tale interrogativo che ci porteremo dietro ancora a lungo potrebbe e potrà mai essere dipanato.
Sì, guarda, hai ragione, ci vogliono altri nomi. Uno l'abbiamo fatto, il più importante, forse nel senso che per la politica estera è il più visibile, Marco Rubio, che è un deputato della Florida di origini ispaniche, sarà il primo latino a reggere il Dipartimento di Stato, politico sperimentato, è stato un antagonista di Trump nel 2016 per la nomination repubblicana. Su di lui, secondo me, le discussioni sono limitate. Certo, è un hardliner, è uno oltranzista contro la Russia, contro il Venezuela, non parliamone, contro Cuba, è una figura di riconosciuta competenza. Con lui ci sarà, invece, questa è una scelta dal punto di vista della competenza discutibile, Elise Stefanik, che è una deputata di New York, una delle suffragette di Trump, delle tante suffragette di Trump, alcune fanno carriera, altre fanno flop, come Carrie Lake in Arizona. La Stefanik sarà la rappresentante degli USA all'ONU e una anti-multilateralismo, che l'ONU è il posto giusto per essere anti-multilateralismo. Quel posto era stato nella prima amministrazione Trump, almeno nella prima metà della prima amministrazione Trump, di Nikki Haley, non ha portato fortuna alla Haley. Forse la Stefanik saprà essere più fedele a Trump e restare al suo posto più a lungo. Un'altra nomina che fa discutere è quella dell'ex deputata delle Hawaii, Tulsi Gabbard, come direttore dell'intelligence federale. Fa discutere perché Tulsi Gabbard era una democratica, è stata in corsa per la nomination democratica nel 2020, poi sulla via di Damasco o sulla via di Honolulu ha incontrato Trump, è diventata trumpiana e adesso riceve questo, come dire, incarico importante, come è importante l'incarico, e qui torniamo a dubitare sulla competenza, di Pete Hegseth, un veterano delle guerre in Iraq e in Afghanistan, però come capitano, grado massimo che ha ricevuto, commentatore della Fox e molto filotrampiano, ha intervistato più volte Trump in campagna elettorale e adesso si ritrova a capo del Pentagono, a capo della più importante e anche, come dire, letale macchina militare del mondo. Ha sempre criticato l'amministrazione Biden per l'approccio debole alla sicurezza nazionale e ha criticato, in Italia si dice che è una figura, come dire, simile ad alcuni generali nostrani che si sono messi in politica, e ha criticato i vertici militari americani che sarebbero, secondo lui, più preoccupati di rispettare la diversità che di fronteggiare minacce globali. Comunque, lo vedremo all'opera al Senato.
E al quale non piacciono molto le donne soldato. Allora, torniamo però a bomba, Giampiero, alla nomina di Elon Musk a questo dicastero per l'efficienza governativa. Io intanto ricordo a chi ci ascolta che siamo in collegamento con l'Italia, con l'esperto di questioni statunitensi Giampiero Gramaglia. Questo dicastero che è stato abbreviato come Doge, ma ovviamente poco a che fare con i Doge veneziani del passato. Allora, cosa cosa possiamo aspettarci? Stiamo parlando, tra l'altro, dell'uomo più ricco del mondo, con aziende che fanno affari col governo. Non si tratta di un conflitto di interessi grande, non so, mi verrebbe da dire come la Casa Bianca.
Sì, l'impressione è questa, ma evidentemente l'impressione che tu hai e che io ho, Francesca, e che devo dire alcuni miliardi di persone sui 7 miliardi che popolano il pianeta hanno, poi ci sono vari miliardi di persone che non sono al corrente di questo problema, non è condivisa da Trump e dalle persone in questione. Tra l'altro dubito fortemente che chi ha abbreviato la sigla del ministero abbia conoscenza dell'esistenza del Doge di Venezia, quindi è casuale secondo me questo acronimo. La vicinanza tra l'acronimo e la storia delle repubbliche marinare italiane. Trump nomina due suoi supporter, uno è anche un ex rivale, l'altro è un supporter dell'ultima ora, ma un supporter molto importante sia come contributo finanziario che come presenza fisica, a responsabili della deregulation di qualsiasi cosa, meno regole. Questo è un credo repubblicano che Trump estremizza: meno regole ci sono, meglio le cose funzionano, e anche meno tasse ci sono, meglio le cose funzionano. Ma comunque deregulation e poi rendere più efficiente l'amministrazione, soprattutto sburocratizzando. Ora, Musk, oltre ad essere una persona ricchissima, ha comunque interessi personali, aziendali molto stretti con l'intelligence americana, con gli enti spaziali americani e con l'apparato militare degli Stati Uniti, con la sua rete di satelliti, con le navette che fornisce alla NASA, con gli apparati che fornisce al Pentagono. Sembra esserci un conflitto di interesse, anche questa nomina dovrà passare al vaglio del Senato, non vedo qualcuno fra i repubblicani che osi obiettare. Nel frattempo, forse gli ascoltatori australiani lo sanno, Musk ha anche trovato modo di mettersi in polemica, devo dire una polemica abbastanza gratuita, con il governo italiano, anzi con la magistratura italiana a sostegno del governo italiano, cosa che non è stata ben ricevuta in Italia e che ha persino messo in imbarazzo il governo a favore del quale Musk si era mosso.
Giampiero, certo è un segnale chiaro che Trump in qualche modo vuole continuare con questa retorica anti-establishment. Hai parlato anche tu prima appunto della mancanza di competenza dei personaggi che abbiamo appena nominato alla carica per la quale sono stati chiamati. Ora ti faccio una domanda forse un po' ingenua, ma a Trump conviene avere a fianco persone che in molti casi non hanno nessuna esperienza di amministrazione pubblica?
Lui è diventato presidente senza avere nessuna esperienza di amministrazione pubblica e quindi evidentemente non considera questo un elemento negativo. La CNN ha dedicato un titolo per definire l'amministrazione Trump il governo dell'antigoverno, cioè il governo di quelli che sono contro il governo, che non vogliono un potere federale forte, non vogliono ingerenze nei loro affari, non vogliono essere costretti a rispettare delle regole, vogliono le mani libere. E questo è l'atteggiamento di Trump. E se lui sceglie di circondarsi di persone che hanno questo stesso atteggiamento, probabilmente spera, conta, vuole ottenere un sistema in cui tutti abbiano le mani libere. Che poi questo possa tradursi nel fatto che i poveri diavoli hanno le mani libere ma non sanno cosa farne, mentre i paperoni hanno le mani libere e le usano per guadagnare di più loro e non necessariamente per beneficiare alla comunità, questa sarà una preoccupazione degli elettori fra qualche anno, se se ne renderanno conto. Non è certo una preoccupazione, mi pare, di Trump nel breve termine. Poi c'è l'altro aspetto sul fronte internazionale. Trump, lo sappiamo, l'ha sempre detto, si è sempre comportato in questo senso, è contro il multilateralismo, che sia il multilateralismo che lo obbliga a dialogare con gli avversari o comunque gli interlocutori rivali, tipo le Nazioni Unite, ma anche contro il multilateralismo dove si trova circondato soltanto da alleati come la NATO o il G7, li considera tutti lacci e lacciuoli all'operare del presidente degli Stati Uniti. E anche in questo caso le persone cui sta affidando la politica estera e di sicurezza degli Stati Uniti sembrano avere questo imprinting, o meglio, sembrano aver adottato questo imprinting per compiacere alla persona che in questo momento affida loro una fetta di potere.
Un'ultimissima domanda: dopo la conquista del Senato, probabilmente anche la Camera da parte dei repubblicani, Donald Trump avrà il controllo assoluto del Congresso, che con la presidenza, la Corte Suprema, fa un accentramento assoluto del potere. Questo giustifica, secondo te, le grida di allarme sulla tenuta della democrazia americana, oppure è una conseguenza proprio di questa democrazia? Insomma, quali saranno le conseguenze di questo proprio sulla struttura del federalismo statunitense?
Non c'è dubbio che i risultati delle elezioni accentuano le preoccupazioni, perché si è arrivati alle elezioni denunciando il rischio per la democrazia che Trump rappresenta e per tutti i motivi che abbiamo appena detto, cioè la tendenza a liberarsi di qualsiasi controllo e di agire, il resto l'ha detto lui, da dittatore il primo giorno. Buona parte delle spiegazioni di questa accelerazione c'è che sta nel fatto che lui vuole arrivare al primo giorno di presidenza potendo prendere una raffica di provvedimenti che magari poi saranno ostacolati da qualche giudice al di là del Pecos in qualche remota area dell'America, ma intanto verranno adottati e diventeranno esecutivi. Si è arrivati alle elezioni pensando che Trump poteva vincere, che il Senato sarebbe probabilmente andato ai repubblicani perché l'alchimia delle elezioni degli seggi di senatori in palio era favorevole ai repubblicani, ma che la Camera sarebbe stata invece recuperata dai democratici. Non è successo, i repubblicani sono arrivati a 218, che è la soglia di seggi di maggioranza alla Camera. Avranno una maggioranza risicata, saranno forse 220, 222 i loro seggi, però hanno la maggioranza e quindi il potere esecutivo e il potere legislativo sono nelle mani. Una volta si sarebbe detto di uno stesso partito, ma adesso dobbiamo dire di una stessa persona, perché quel partito è sempre più un'emanazione di quella persona. Questo è, come dire, non un vulnus alla democrazia, ma è una situazione non frequentissima negli annali degli Stati Uniti, ma quello che rende la situazione davvero pericolosa per la democrazia è che la Corte Suprema, cioè il potere giudiziario, è acquisito a Trump, come ha ampiamente dimostrato in campagna elettorale, con almeno due decisioni molto discutibili che hanno però consentito al presidente di evitare di dribblare i processi, che a questo punto non si faranno più perché lui li chiuderà, e anche di tirare per le lunghe tutta una serie di altri procedimenti non federali che aveva in corso. E questa Corte Suprema così sbilanciata, con sei giudici dichiaratamente conservatori e solo tre progressisti, rischia di restare nel tempo, perché gli incarichi della Corte Suprema sono a vita o fin quando un giudice non decide di lasciare, e questo rende fragile la tutela della democrazia da parte della Corte Suprema in un tempo indefinito.
Allora, grazie mille a Giampiero Gramaglia, alla prossima.
Alla prossima, Francesco, una buona giornata a te e a chi ci ha seguito, anzi un buon fine settimana a chi ci ha seguito.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.